Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Massimo Parizzi, buonasera.
Buonasera.
E benvenuto.
E buonasera anche a chi ci ascolta.
Benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo nuovo romanzo pubblicato dall'editore Manni. Il romanzo è intitolato Io. Il romanzo che, seppure nella brevità di questa conversazione, cercheremo di raccontare. Massimo Parizzi, leggo in quarta di copertina, è nato a Milano, lavora come traduttore ed è stato consulente di agenzie letterarie dal 99 al 2012, ha diretto la rivista quadrimestrale Qui, Appunti dal presente, e inoltre ha scritto tra l'altro testate per Il Manifesto, l'Indice dei Libri del Mese, Poliscritture, Il Segnale, Nazione Indiana, Alfabeta 2. Devo dire, lei ha scritto per il Gotha delle riviste culturali, Massimo Parizzi.
Grazie.
E devo dire che, per esempio, la rivista Alfabeta, poi diventata Alfabeta 2, adesso il progetto Ai Noi si è chiuso definitivamente, vero?
Sì, sì, credo che si sia chiuso definitivamente, anche se ogni tanto ricevo ancora qualcosa da Alfabeta 2, ma insomma, fare sopravvivere le riviste in Italia è estremamente difficile. Estremamente difficile, ma come devo dire, è estremamente difficile anche pubblicare un romanzo e soprattutto ottenere che venga letto. Tanto che devo dirle, considero quelli che adesso ci stanno ascoltando degli eroi. Degli eroi, perché si è un eroe in Italia già a leggere letteratura. Poi ad ascoltare due persone che parlano di un libro che probabilmente non si è ancora letto, insomma, a maggior ragione.
E certo, perché poi, Massimo Parizzi, proprio oggi sono usciti dei dati che, per quanto possano essere dei dati statistici, che possono essere letti come tutti i dati statistici sotto diversi livelli, in contemporanea con la fiera del libro per ragazzi di Bologna, la Children's Book Fair, come è chiamata in forma inglese, ebbene... ci sono dei numeri che, su cui forse è necessario fare seppur una breve riflessione. I lettori meno di 14 anni che leggono sono il 77%, contro il 61% degli adulti. E l'altra parte dove sta, Massimo Parizzi?
Scusi, non ho capito.
Dico, e l'altra parte di questa percentuale che fa?
E l'altra parte che fa? L'altra parte immagino che guardi la televisione, vada al cinema, soprattutto stia molto al cellulare o sul computer. Ma insomma, a me questa situazione dispiace, perché credo che la lettura sia insostituibile, e soprattutto la lettura di letteratura, insomma, no? Che sia poesia, che sia narrativa. Però io non mi sento neanche di demonizzare i non lettori, ecco.
E non Anzi, credo sono, che da coccolare, sia... sono da coccolare molto di più dei lettori stessi.
Certo, sono da coccolare molto di più, però bisogna vedere cosa si intende per coccolare, ecco. Questo lei qui tocca un punto importante, perché D'altronde dispiace che i lettori siano pochi, però dispiace anche che la qualità dei libri pubblicati o la qualità dei libri letti sia spesso, diciamo così, non eccelsa, no? In fondo non ha molta importanza se tante persone leggono, però leggono delle cose che lasciano il tempo, che trovano nel senso stretto della parola, cioè che finita la lettura dentro al lettore non rimane molto, ecco. Io adesso lo dico in generale, cioè nel cose che vengono pubblicate ci sono tante cose ottime, però ci sono tante cose anche di puro intrattenimento, ecco. Quello che mi dispiace soprattutto è che la lettura come mezzo di crescita, diciamo così, insomma, non per usare una parola molto generica, ma insomma, di crescita personale, di crescita interiore, intellettuale, umana, di sensibilità, eccetera. Ecco, questa lettura scarseggia, secondo me scarseggia.
Eh sì, scarseggia e le offerte sono tante, quindi l'importante è compiere questo gesto che noi consideriamo rivoluzionario, di prendere un libro in mano, abbassare gli occhi e cominciare a leggere. E poi, chi lo sa, magari inventarsi una rivista, visto che ne parlavamo poco fa, una rivista magari realistica e utopistica, che pratichi la vista e insieme la visione, come per entrare già subito nel tema del suo romanzo, Massimo Parizzi.
Vedo che sei informato sulla rivista, la vista insieme alla visione.
È molto, sì. me lo sono ricordato questa cosa, perché è veramente molto, è una bella, sembra quasi uno slogan pubblicitario e anche in sé qualcosa di poetico, ma sulla poetica ritorneremo tra poco, Massimo Parizzi. Vogliamo stare sull'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina, allora, il titolo è Io. E trovare l'io in questa copertina è certo, è lì al centro, nel punto focale dell'immagine, o forse no?
Volendo, sì. Sì, volendo. La copertina è del grafico di Manni, che è bravissimo, e che me ne aveva proposte tre. Io gli avevo chiesto inizialmente soltanto una cosa: volevo che in copertina ci fossero molte persone per un po' disinnescare l'impressione ovvia, insomma, che per forza di cose il titolo può dare, no? Cioè un'impressione di autoreferenzialità. In realtà nel romanzo, se c'è un filo biografico, c'è soprattutto questo concetto di, insomma, questo bambino che scopre ad un certo punto che tutti sono io, e quindi questo io sta a significare questo, insomma, che tutti sono io. E quindi io volevo, sia nella quarta di copertina, sia un'immagine con tante persone. Poi mi è stata proposta questa e insomma mi è un po' sembrato che le persone qui non sono tante, però mi è un po' sembrato che riflettesse, come dire, lo stato d'animo, il sentimento che c'è nel libro. Insomma, ci sono varie persone, c'è una persona al centro, come mi pare, con una, no, forse non è una pipa in bocca, no, c'è una persona al centro che è lì fermo, che si guarda un po' attorno, ecco.
E ci sono le persone sfocate, e sulle persone sfocate ci sarebbe molto da dire, perché in questa titolazione molto decisa, Io, c'è comunque una coralità enorme, quest'io che quasi si trasforma, e la domanda che, anzi le due domande che vediamo proprio all'inizio di questo, del capitolo: chi parla? Io. E chi è io? Sembra una domanda che può apparire banale, perché io è il narratore, però si instaura un dialogo tra me lettore E il narratore, che è un dialogo veramente molto intenso, Massimo Parizzi.
Guardi, io sono contentissimo di quello che dice, ma sono contentissimo perché questo era esattamente uno dei miei obiettivi, come d'altronde lo era stato nella rivista. E siccome non è un obiettivo che viene esplicitato nel libro, da nessuna parte è scritto che questo libro vuole essere dialogico, il fatto che venga colto qualcun altro, ma si tratta di amici, lo ha colto, per quanto io ne so, no? Ecco, mi fa veramente molto piacere. Ecco, c'è un amico che mi ha detto che, insomma, alla fine si è trovato ad essere anche lui un io, no? Un'altra amica mi ha detto che a un certo punto le era venuto come da intervenire dentro il romanzo, no? Come se... Sì, beh, lei prima citava la rivista. Nell'editoriale di questa rivista c'era scritto, tra le altre cose, che questa rivista, non ricordo le parole esatte, ma insomma, non vuole parlare ai lettori, ma vuole parlare con i lettori. Cioè non vuole che il lettore sia in una posizione passiva, no? Ma attiva. E insomma, questa cosa io ho cercato di farla anche in questo romanzo, per esempio con le ripetute domande che, naturalmente con i mezzi di un romanzo, ho cercato di farlo con i mezzi di un romanzo, che poi quali sono? Cioè un lettore, per leggere davvero un romanzo, se no lo pianta lì, oppure deve in qualche modo obbedirgli.
Ma come si fa? Come si fa? Ecco, come si fa a obbedire a queste regole di questo romanzo, Massimo Parizzi? Quando è un romanzo che veramente, forse la cosa più protagonista di questo romanzo è la domanda, ha già accennato lei a questa cosa. Ecco, e la domanda a volte sovverte le regole.
Mi dica, scusi, adesso le faccio io una domanda. Sovverte le regole in che senso? Perché io questo non ho pensato.
Perché la domanda è qualcosa che esce da... Quando si pone una domanda, no? Per esempio, vedo qui una sottolineatura, tradire che cosa, chi, no? La domanda sulla leggerezza. È qualche cosa che spesse volte mi è successo, Massimo Parizzi, leggendo il suo romanzo. È un romanzo che io non ho letto una pagina dopo l'altra, perché proprio le domande erano le mie pause della lettura, perché una domanda ti permette di pensare e di uscire dal romanzo, e uscendo dal romanzo rientri nella narrativa a leggere il romanzo forse leggermente cambiato, forse la regola che avevi fino a poco fa non ce l'hai più e esci da un confine stretto, no? E rigido, ed è per questo che dicevo che sovverte un po' le regole, o sbaglio?
No, guardi, quello che lei dice mi piace. Io le dico, non ci avevo pensato in questi termini, però io avevo pensato sì a, ecco, quello che stavo dicendo, obbedire a un romanzo, a qualunque romanzo, a qualunque poesia, no? Cioè, significa, insomma, in qualche modo immedesimarsi, no? Parteciparvi, ecco, fino in fondo. Poi quando si è finito di leggerlo uno può poi ripensarci, distaccarsi, fare quello che vuole, no? Però per leggere una cosa bisogna in qualche modo rifare l'esperienza dei personaggi. Questo vale per tutti i romanzi, nei romanzi dell'Ottocento, romanzi per antonomasia. Ecco, in questa esperienza, nell'esperienza di leggere qui, e adesso mi scusi se uso il termine esperienza, di leggere qui che è un po' presuntuoso, spero che sia un'esperienza leggere questo romanzo, ecco, questa esperienza significa anche riporsi rifarsi queste domande, o farsele se uno non se le è mai fatte, e quindi uscire anche dal romanzo, certo.
Uscire dal romanzo mentre noi raccontiamo la storia del protagonista, che è questo bambino nato nel 1950, e questo bambino cresce e quest'io diventa sempre più plurale, quest'io diventa tanti altri, diventa, per esempio, è un romanzo che prende a spunto anche la storia, il 68, le rivolte studentesche. 20 anni fa succedeva la ribellione di Piazza Tahrir al Cairo. Quest'anno forse non è nemmeno stata ricordata così tanto. Il bambino che nel 2003 ha preso a pugni e a testate a Baghdad la testa della statua di Saddam Hussein. Ebbene, non è un romanzo, l'io non è uno sguardo al di fuori della realtà, al di fuori della storia. Io ci permette di entrare attraverso, possiamo dire, delle porte laterali, delle porte di ogni sguardo, attraverso tutto questo, dentro la storia, che sia dalla ex Jugoslavia all'Egitto e così via, non importa dove.
Sì, ma certo, questo devo dire, cioè l'idea che, diciamo così, l'individualità o l'interiorità corrisponda a intimismo è del tutto, secondo me, fasulla, ecco. Non, cioè, a me sinceramente non è neanche venuto in mente di doverla controbattere in qualche modo, cioè noi tutti siamo attraversati da quello che ci succede intorno, che poi non è qualcosa che ci succede intorno, è qualcosa che succede a noi venendo magari da fuori di noi. Vabbè, non voglio fare paragoni così importanti, così maestosi, ma Dante ha usato queste forme inventate, credo, da lui, no? Io mi intuo, lui si immia, cioè siamo tutti fatti di quello che ci succede, di quello che succede attorno a noi.
Eh sì, siamo tutti fatti di queste microparticelle che ci trasformano e ci modificano lo sguardo, e forse noi nemmeno ci accorgiamo così tanto. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Massimo Parizzi, vero?
Sì, l'ho preso perché...
E allora adesso ci legga un breve passo dal suo romanzo Io Ricordo, pubblicato da Manni.
Sì. Ma dunque, io non so se leggere l'incipit, che andrebbe bene, certamente, oppure anche, insomma, un accenno, mi scusi.
Prego.
Magari tagliando qualcosa.
A lei la scelta.
Ecco, a me la scelta, benissimo. Allora sì, un accenno del momento in cui, insomma, a questo bambino scopre che tutti sono io, ma diciamo un accenno di questa cosa che si annuncia, no? Allora, è il capitolo ottavo, l'inizio del capitolo ottavo, che dice: in miliardi nel mondo, quando nasce, stanno già vivendo nella sua stessa casa, fra il cortile da una parte e dall'altra le viette, la via di scarso traffico e la via di traffico più intenso. Nella casa dell'albero che luccica, no, non l'hanno ancora costruita. Stanno già vivendo, però, nei palazzi che a destra e a sinistra l'affiancheranno, e in altri del quartiere e di altri quartieri, anche in centro, e in altre città, in altri paesi, non solo a Nam Dinh e a Hue, ma nell'intero Vietnam, da nord a sud. Seguono due brani in corsivo. Siamo qui, sulla terra, insieme per l'unica volta insieme. C'è stato un prima e ci sarà un dopo. Adesso ci siamo noi. Miliardi di gambe che si muovono, di bocche che parlano e che mangiano, di occhi che guardano e si chiudono per dormire, nello stesso tempo. È tardo pomeriggio e al canale a Hoi An continuano ad attraccare barconi, ad aspettarli donne, uomini. È finita la giornata di lavoro. Molte le biciclette che un uomo prende e issa su una pedana al centro del ponte. Sono già una catasta. Attorno, a prua, a poppa, i passeggeri pigiati. Mi dica lei quando mi devo fermare.
Prego.
Perché riprende, insomma, il racconto, diciamo così. Siera di Mastia, stanno già vivendo, eccetera. A Reggio Emilia e nelle case lungo la grande strada, fra i campi, sulle colline, al mare. In Francia, a Napoli, in luoghi che lui vedrà e luoghi che non vedrà mai. In Messico, a San Boseto, a Busseto, a Parma, in tutta la Bassa. E in Egitto, non solo al Cairo, ma in tutte le città lungo la costa e lungo il Nilo. E nelle altre, e in altri paesi e case isolate nei campi. Vabbè, adesso salto un po'. Sono gli altri? Punto di domanda.
E questa domanda è una domanda fondamentale. Sono gli altri?
Sì.
La lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. Perché poco più in là dice una vita da cani la mia, ma sarà veramente una vita da cani la sua, perché vuole scoprire in sostanza qualche cosa di importante, forse vuole scoprire semplicemente attraverso gli altri, se stesso, è un po' junghianamente parlando che va incontro agli altri per andare incontro a se stesso, anche un po' questo il tema, Massimo Parizzi.
Sì, sì, certo, appunto perché non c'è differenza. Non c'è differenza tra l'io e gli altri. Beh, questo non so dirlo in altro modo. Ho tentato di farlo più che capire, perché non si tratta di un qualcosa da spiegare, ma farlo sentire. Ecco.
Ecco, farlo sentire è una cosa molto importante. Questo libro, Io, pubblicato da Manni, di Massimo Parizzi, fa sentire anche il senso poetico della scrittura. Qui c'è molta poetica. Quanto conta la poesia per lei, Massimo Parizzi?
Ma guardi, io le devo dire innanzitutto che io non sono un lettore di poesia regolare. È mia moglie, per esempio, e la invidio. Ma io ho avuto certi periodi nella vita in cui ho letto molta poesia, innamorandomi proprio perdutamente, devo dire, di alcuni poeti, e altri invece in cui non l'ho toccata. Ma la poesia è comunque fondamentale per me, perché che cos'è? Adesso io non pretendo di dire che cos'è la poesia, perché non è possibile. Anzi, a una domanda del genere risponderei: la poesia è tutto ciò che è stato chiamato poesia nel corso dei secoli, che è cambiato moltissimo. Ma l'uso della parola nella poesia, da almeno da 150 anni a questa parte, il suo uso essenziale, cioè lo scavo in tutte le possibilità della parola, appunto metaforiche, eccetera. Ecco, questo rende la poesia indispensabile. rende la poesia indispensabile, rende la poesia poi un rimedio, come dire, un antidoto alla superficialità, ecco. Alla superficialità che purtroppo è estremamente diffusa, ma adesso io non me la prendo con la nostra epoca, penso che sia sempre stata estremamente diffusa, perché così è una tentazione umana molto forte, no? E quindi la superficialità, cioè la parola che significa una cosa sola, la parola che non rimanda a nient'altro, la parola quindi che non ha echi dentro di sé, ecco, la poesia è un antidoto a tutto questo, e è un accrescimento molto forte, insomma.
Quanti mondi ci sono al mondo, ecco, forse questo è proprio l'essere stesso della poesia, è la pluralità dell'essere poetico. È Massimo Parizzi il nostro ospite, che ci ha raccontato il suo nuovo romanzo intitolato Io, pubblicato da Manni. Ma prima di salutarci, Massimo Parizzi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, il libro che mi fa compagnia in questi giorni, mi fa una compagnia buonissima, è una scoperta tra virgolette, cioè una scoperta di cui moltissimi, appunto sentendomi la chiamare scoperta, rideranno, ma io non l'avevo mai letto. Oddio, scusi, perché si vede che i neuroni se ne vanno. È Renato Fucini, che appunto il nome mi fa sempre impazzire, perché lui aveva uno pseudonimo e a volte usava quell'altro. Insomma, mi è capitato, io non
ma di Fucini
letto.
Ha letto la prosa o la poesia, Massimo Parizzi?
No, ho letto la prosa e direi quasi tutto. Adesso ho lì ancora Acqua passata, che è un libro di memorie, e poi una sua biografia scritta da un altro, no? Ma è un libro che una sera, insomma poco tempo fa, ho preso dal mio scaffale così a naso, no? Quando uno dice ma che cosa voglia di leggere, e non erano Le veglie di Neri, era che è il suo libro più famoso, sì, era All'aria aperta. Comunque si tratta sempre di racconti toscani, e insomma è stata una rivelazione. È stata una rivelazione. Alla fine poi ho letto Le veglie di Neri, ho letto anche i racconti per bambini, ho letto la sua autobiografia, che poi interruppe all'epoca dell'università a Pisa. Ecco, è stata una compagnia bellissima. E io alla fine posso dire per un motivo, soprattutto per la sua passione per l'umano. Ecco, io ricordo di aver trovato questa espressione, che evidentemente insomma indica qualcosa, in Camus, non ricordo dove, no? Ma mi aveva colpito. E in Fucini si trova proprio questo: la passione per l'essere umano, nel suo sguardo, nella sua attenzione. Consiglio di leggere.
È bella questa attenzione sulla passione per l'umano. E secondo lei, le chiedo ancora, Massimo Parizzi, oggi che passione abbiamo noi per l'umano?
Ma noi siamo tanti. Noi siamo tanti, come si fa a dirlo? Diciamo che le passioni dominanti non mi sembrano rivolte all'umano. Molte, le migliori, sono rivolte a salvare l'umano. Però questo vuol dire già riconoscere che è in pericolo. Io spero che la passione per l'umano sia nascosta in molte persone e che emergerà.
Sì, diciamo, perché ne abbiamo bisogno che emerga questa passione, perché che non è semplicemente una passione inutile, ma è una passione che comprende il vivere umano e ci crea relazione. Come crea relazione lo sguardo del personaggio del protagonista che conosciamo bambino e poi viviamo un pezzo di vita sua e non solo attraverso le pagine di questo romanzo che si sviluppa per circa 200 pagine, il romanzo intitolato Io. Grazie Massimo Parizzi, grazie davvero e buona serata.
Grazie a lei, buona serata.